Capitolo 28. La signorina Nickleby, disperata per la persecuzione del baronetto Mulberry Hawk e per le complesse difficoltà e disagi che la circondano, ricorre, non potendone più, a suo zio per protezione. La seguente mattina portò con sé la riflessione, come solitamente fanno tutte le mattine, ma furono assai diversi i pensieri che essa svegliò nelle diverse persone che s'erano trovate, mercè l'attiva agenzia dei signori Pike e Pluck, inaspettatamente insieme la sera precedente. Le riflessioni del baronetto Mulberry Hawk, se un simile appellativo può essere dato ai pensieri di quell'uomo che non aveva altro in mente che bagordi e depravazione e i cui piaceri, rimpianti e gioie non s'accentravano che sul proprio io, il quale sembrava non conservasse delle facoltà intellettuali che il potere di degradarsi e avvilire la stessa natura umana di cui portava le sembianze esterne, le riflessioni del baronetto Mulberry Hawk si volsero a Caterina Nickleby e conclusero in breve che indubbiamente essa era bella, che la sua riservatezza doveva essere facilmente domabile da parte di un uomo della sua destrezza e della sua esperienza e che la conquista era tale che sarebbe ridondata a suo credito, accrescendo grandemente la reputazione da lui goduta nel bel mondo. E perché quest'ultima considerazione, niente affatto futile o secondaria per il baronetto Mulberry, non suoni strana alle orecchie di qualcuno, si rifletta che la maggior parte degli uomini vivono in un mondo a parte e che ambiscono le lodi e gli applausi soltanto del loro ristretto circolo. Il mondo del baronetto Mulberry era gremito di dissoluti ed egli si comportava in perfetta consonanza con i dissoluti suoi pari. Così casi di ingiustizia ed oppressione e di tirannia, della più strana ipocrisia, sono cose fra noi di tutti i giorni. È costume di fare le più alte meraviglie e di stupirsi di quelli che sfidano con tanta improntitudine l'opinione pubblica, ma non v'è illusione maggiore. Accadono simili cose appunto perché i dissoluti consultano l'opinione del loro piccolo mondo per sbalordire il grande. Le riflessioni della signora Nickleby furono d'orgoglio e di compiacenza e sotto l'influsso delle sue gradevoli illusioni ella si sedette subito a tavolino e scrisse una lunga lettera a Caterina per esprimere la sua intera approvazione dell'ammirabile scelta fatta e per levare al cielo il baronetto Mulberry, asserendo, per la più completa soddisfazione dei sentimenti della figliuola, che il baronetto era precisamente la persona che lei, signora Nickleby, avrebbe scelta per genero se avesse dovuto cercare e scegliere fra tutta l'umanità. La brava donna, quindi, dopo un'osservazione preliminare per dire che si poteva giustamente credere che l'avesse vissuto al mondo tanto da conoscerlo ben bene, comunicò alla figliuola molti fini precetti sul corteggiamento, corroborati nella loro saggezza dalla propria personale esperienza. Prima di tutto le raccomandava una rigida riserva virginale, non solo come lodevole in se stessa, ma anche come adatta materialmente a rafforzare e ad accrescere l'ardore d'un innamorato. «E non mi son mai tanto compiaciuta in vita mia», aggiungeva la signora Nickleby, «come nell'osservare ieri sera che il tuo buon senso, cara, già te l'ha fatto intuire». Con questi sentimenti e vari accenni al piacere che le derivava dal fatto che la figlia aveva ereditato da lei una così gran parte del suo fiuto e della sua discrezione, quasi all'intero, si poteva sperare, sarebbe, pazientando, successa col tempo, la signora Nickleby concluse una lunghissima e piuttosto indecifrabile lettera. La povera Caterina fu presso a poco oppressa, ricevendo 4 pagine fitte e fittamente incrociate per ogni verso, di compiacimento e di congratulazione su un argomento che le aveva impedito di chiudere gli occhi tutta la notte e che la faceva continuare a piangere e a vegliare in camera sua. Ma ancora peggiore e più molesta fu la necessità di rendersi gradita alla signora Whittitterly, la quale, depressa com'era dopo la stanchezza della sera precedente, naturalmente aspettava che la damigella di compagnia, altrimenti perché darle vitto e salario, fosse più che possibile desta e animata. Quanto al signor Whittitterly, egli andò in giro tutto il giorno con un tremito di delizia per avere stretto la mano a un pari d'Inghilterra e avergli veramente richiesto d'andare a trovarlo in casa. Il pari, da parte sua, non essendo afflitto da una larghezza molesta della facoltà di pensare, si dilettò alla conversazione dei signori Pike e Pluck, che affilarono a sue spese il loro spirito con abbondante indulgenza in vari costosi stimolanti. Erano le 4 del pomeriggio, il volgare pomeriggio del sole e dell'orologio, e la signora Whititterly se ne stava, secondo il solito, reclinata sul canapè del salotto, mentre Caterina le leggeva ad alta voce un nuovo romanzo in 3 volumi, intitolato Lady Flabella, che l'equivoco Alfonso era andato a pigliare quella mattina stessa nella libreria. Ed era un lavoro ammirabilmente adatto ad una donna affetta dal male della signora Whititterly, giacché non vi era una riga, dal principio alla fine, che potesse anche remotamente dare la minima eccitazione ad anima viva. Caterina continuò a leggere. «Cherisette», disse Lady Flabella, ficcando i piedini da topo nelle pantofole di raso azzurro che avevano involontariamente cagionato il mezzo scherzoso e il mezzo iroso alterco fra lei e l'allegro colonnello Befillaire, nel Salon de Danse del Duca di Mincefeuille la sera precedente. Cherisette, ma chère, donnez-moi de l'eau de Cologne, s'il vous plaît, mon enfant. Merci, vi ringrazio, disse Lady Flabella, mentre la vivace ma devota Cherisette spruzzava abbondantemente del fragrante composto il mouchoir de cambray di Lady Flabella, ornato del più bel merletto, stemmato ai 4 angoli con l'elmo dei Flabella e le magnifiche insegne araldiche di quella nobile famiglia. Merci. Va benissimo. In quel momento, mentre Lady Flabella aspirava ancora quella fragranza deliziosa, tenendo il mouchoir allo squisito e accuratamente modellato naso, la porta del boudoir, artisticamente nascosta da sontuose cortine di damasco in seta, il colore del cielo d'Italia, si spalancò e con tacito passo 2 valets de chambre, vestiti di ricche livree, fiori di pesco e oro, avanzarono nella stanza, seguiti da un paggio in bas de soie, calze di seta, il quale, mentre essi rimanevano a qualche distanza facendo i più graziosi inchini, si trasse fino ai piedi della sua amabile padrona e, lasciandosi cadere su un ginocchio, le presentò, su un vassoio d'oro magnificamente intarsiato, un odoroso billet. Lady Flabella, con un'agitazione che non poté reprimere, lacerò in fretta l'enveloppe e ruppe il suggello odoroso. Era una lettera di Befillaire, il giovane, snello, il detto a voce bassa, il suo proprio e caro Befillaire. «Ah, incantevole!» interruppe la padrona, che talvolta era letterariamente attratta. «Realmente poetico! Rileggete codesta descrizione, signorina Nickleby!» Caterina obbedì. «Dolce davvero!» disse la signora Whititterly con un sospiro. «Così voluttuoso! Non è... così morbido?» «Sì, credo», rispose Caterina gentile, «molto morbido». «Chiudete il libro, signorina Nickleby», disse la signora Whititterly. «Oggi non posso sentir più nulla. Mi dispiacerebbe di turbare l'impressione di questa dolce descrizione. Chiudete il libro». Caterina obbedì, non malvolentieri, e mentre chiudeva il volume, la signora Whititterly, levando l'occhialetto con languida mano, notò che era pallida. «È stata la paura di quella mischia, di tutta quella confusione di ieri sera», disse Caterina. «Stranissimo!» esclamò la signora Whititterly con uno sguardo di sorpresa. E certo, ripensandovi, era molto strano che qualche cosa potesse aver turbato una damigella di compagnia. A una macchina a vapore e a qualsiasi ingegnoso apparato, quel trambusto non avrebbe dovuto fare alcun effetto». «Come siete venuta a conoscere il pari Federico Verisoft e quelle altre simpatiche persone, fanciulla mia?» chiese la signora Whititterly, continuando a guardare Caterina attraverso l'occhialetto. «Li incontrai in casa di mio zio», disse Caterina, seccata di sentirsi diventar tutta rossa, ma incapace di frenare il sangue che le affluiva al viso tutte le volte che pensava a quell'uomo. «Li conoscete da molto?» «No», soggiunse Caterina, «non da molto. Sono stata lietissima dell'occasione offertaci da quella brava persona di vostra madre di conoscerle», disse la signora Whititterly in tono sublime. «Alcuni nostri amici stavano già per presentarcele. È strano». Diceva questo per tema che la signorina Nickleby si inorgoglisse di averle presentato 4 grandi personaggi, perché Pike e Pluck vi erano compresi, che ella non conosceva. Ma siccome questa circostanza non aveva fatto impressione di sorta sullo spirito di Caterina, la forza di questa osservazione andò per lei assolutamente perduta. «Mi hanno chiesto il permesso di farmi visita», disse la signora Whititterly. «Naturalmente io gliel'ho dato». «Li aspettate oggi?» s'arrischiò a chiedere Caterina. La risposta della signora Whititterly fu soffocata da terribili colpi al portone, che cessò di vibrare quando apparvero in un bel carrozzino il baronetto Mulberry Hawk e il suo amico Pari Veresoft. «Sono già qui», disse Caterina, levandosi in fretta per andarsene. «Signorina Nickleby!» esclamò la signora Whittitterly, assolutamente sbalordita dal tentativo della damigella di compagnia di andarsene senza averne prima chiesto e ottenuto il permesso. «Prego, non pensate di andarvene!» «Voi siete molto buona», rispose Caterina. «Ma, per amor di Dio, non mi agitate col farmi parlare tanto», disse la signora Whittitterly con molta vivacità. «Poveretta me, signorina Nickleby, vi prego!» Fu inutile per Caterina protestare che non si sentiva, perché i passi di chi aveva picchiato, chiunque fosse, si udivano su per le scale. Ella riprese il suo posto e s'era appena seduta che l'equivoco paggio balzò nella stanza ad annunciare il signor Pike e il signor Pluck, il Pari Verisoft e il baronetto Mulberry Hawk in un sol colpo. «La cosa più straordinaria di questo mondo», disse il signor Pluck dopo aver salutato le donne con la massima cordialità. «La cosa più straordinaria». Mentre il pari Federico e il baronetto Mulberry arrivavano in vettura alla porta, Pike e io avevamo appunto picchiato. «Appunto picchiato», disse Pike. «Non importa come siete arrivati, già che siete qui», disse la signora Whittitterly, che a furia di sedere sullo stesso canapè per 3 anni e mezzo si era formata tutta una pantomima di atteggiamenti graziosi e ora si abbandonava al più sorprendente di tutta la serie per sbalordire i visitatori. «Io certo sono incantata». «E come sta la signorina Nickleby?» disse sottovoce il baronetto Mulberry Hawk avvicinandosi a Caterina, ma non tanto sottovoce che la signora Whittitterly non sentisse. «Ebbene, si lagna di soffrire ancora della paura di ieri sera», disse la donna. «Certo non me ne meraviglio, perché i miei nervi sono in uno stato indicibile». «Eppure avete un aspetto», osservò il baronetto Mulberry volgendosi a lei, «eppure avete un aspetto oltre ogni espressione», disse il signor Pike venendo in aiuto del padrone. Naturalmente il signor Pluck disse la stessa cosa. «Temo che il baronetto Mulberry sia un adulatore», disse la signora Whittitterly volgendosi al giovane pari che se ne stava silenzioso a succhiare il pomo del bastone fissando Caterina. «Ah, per l'inferno!» rispose Verisoft. Dopo questa notevole esclamazione tornò alla sua occupazione. «Neppure la signorina Nickleby mi sembra stia male», disse il baronetto Mulberry volgendo a lei arditamente lo sguardo. «È stata sempre bella, ma a parola d'onore, signora, sembra che voi le abbiate infuso qualcuno dei vostri fascini». A giudicare dal rossore che soffuse il viso della povera fanciulla dopo queste parole, si sarebbe potuto supporre, con un po' di ragione, che la signora Whittitterly le avesse dato un po' di quel colorito artificiale che decorava i propri lineamenti. La signora Whittitterly ammise, benché con non molta buona grazia, che Caterina aveva un aspetto grazioso. Essa cominciò a pensare anche che il baronetto Mulberry non era quella persona simpatica che s'era in principio figurata, poiché, sebbene un abile adulatore sia un compagno delizioso, se si dedica tutto a noi, diventa di gusto alquanto dubbio se comincia a far dei complimenti ad altre persone. «Pike», disse il vigile signor Pluck, osservando l'effetto prodotto dalla lode alla signorina Nickleby. «Bene, Pluck», disse Pike. «Non conoscete altra signora?» domandò il signor Pluck misteriosamente. «Non conoscete altra signora che rassomiglia alla signora Whittitterly?» «Se non conosco altra signora», disse Pluck nello stesso tono misterioso, «la duchessa di B?» «La duchessa di B», rispose Pike con una debole traccia di sorriso canzonatorio sulle labbra. «La sorella bella è la contessa, non la duchessa». «Vero», disse Pluck, «la contessa di B, la rassomiglianza è meravigliosa, addirittura sorprendente», disse il signor Pike. «Che magnificenza! La signora Whittitterly era dichiarata da 2 veritieri e competenti testimoni lo stesso ritratto di una contessa. Un effetto questo della frequentazione del gran mondo. Già che essa avrebbe potuto aggirarsi fra le persone da nulla 20 anni di fila e non arrivare a saperlo mai. Come saperlo, infatti, che si intendeva quella gente di contesse?» Quei 2 volponi, avendo, dall'avidità con cui la signora Whittitterly aveva abboccato a quella piccola esca, saggiato il suo grande appetito per l'adulazione, cominciarono a somministrargliene in grandissime dosi, dando così agio al baronetto Mulberry Hawk di molestare la signorina Nickleby con domande e osservazioni alle quali essa era assolutamente obbligata a rispondere qualcosa. Intanto il pari Verisoft si godeva indisturbato in pieno la fragranza dell'aureo pomo del bastone, come avrebbe fatto fino alla fine se il signor Wititterly non fosse tornato a casa e non avesse portata la conversazione sul suo soggetto favorito. «Io sono incantato», disse il signor Wititterly volgendosi al pari, «onorato, orgoglioso, Vossignoria stia comoda, prego, io sono orgoglioso, veramente orgogliosissimo». Fu con segreto dispetto della moglie che il signor Wititterly si espresse così, giacché, sebbene essa fosse colma d'orgoglio fino alla cima dei capelli, avrebbe voluto che gli ospiti illustri credessero che la loro visita fosse un semplice avvenimento di tutti i giorni e che continuamente le stessero fra i piedi pari e baronetti. Ma non era possibile far tacere i sentimenti del signor Wititterly. «È un onore, veramente», disse il signor Wititterly. «Giulia, anima mia, tu domani ne soffrirai». «Sufflite!» esclamò il pari Verisoft. «La reazione, Vossignoria, la reazione!» disse il signor Wititterly. «Che seguirà da questo violento sforzo del sistema nervoso? Un abbassamento, una depressione, una stanchezza, una debolezza, uno spossamento? Se il baronetto Tamley Snuffim dovesse vedere in questo momento questa delicata creatura, non darebbe un questo per la sua vita!» A illustrare la sua osservazione, il signor Wititterly prese un pizzico di tabacco dalla tabacchiera e lo lanciò leggermente in aria come un emblema di instabilità. «Non darebbe questo», disse il signor Wititterly guardandolo con aria grave. «Il baronetto Tamley Snuffim non darebbe tanto per la sua esistenza». Il signor Wititterly parlava con una specie di sobria esaltazione, come se fosse non piccolo onore per un uomo avere la moglie in simile condizione. E la signora Wititterly, pur sospirando, aveva l'aria di sentirla questa gloria, pur risoluta a sopportarla con la maggiore possibile dolcezza. «Mia moglie», disse il marito, «è la paziente favorita del baronetto Tamley Snuffim. Credo di poter avventurarmi a dire che mia moglie è la prima persona che ha preso la nuova medicina che si dice abbia distrutto una famiglia a Kensington Gravel Pits. Credo che sia stata la prima. Se sbaglio, cara Giulia, correggimi». «Credo di sì», disse la signora Wititterly con un fil di voce. Siccome ci fu qualche dubbio sul modo come il baronetto Mulberry Hawk avrebbe potuto conversare su questo argomento, l'infaticabile Pike si gettò nella breccia e, per dire qualcosa di bene appropriato, domandò, alludendo alla medicina menzionata, se avesse buon sapore. «No, signore, no, non aveva neppure questo pregio». «La signora Wititterly è addirittura una martire», osservò Pike con un inchino complimentoso. «Credo di sì», disse la signora Wititterly con un sorriso. «Credo di sì, mia cara Giulia», rispose il marito in un tono che sembrava dire che egli non era vano, ma che era necessario insistere sui loro privilegi. «Se qualcuno», aggiunse Wititterly pavoneggiandosi intorno a sua signoria, «volesse presentarmi una martire maggiore di mia moglie, tutto quello che gli risponderei sarebbe che mi piacerebbe di vedere una martire simile a lei o anche un martire simile a...» Ecco tutto. Pike e Pluck osservarono subito che nulla poteva essere più giusto, ma siccome la visita a quel punto era stata lungamente protratta, essi, obbedendo allo sguardo del baronetto Mulberry, si levarono per andarsene. Questo fece rimettere sulle gambe anche il baronetto Mulberry e il pari Verisoft. Molte dichiarazioni di amicizia ed espressioni anticipate del piacere che doveva sicuramente fluire da una così felice conoscenza furono scambiate e i visitatori se ne andarono con nuove assicurazioni che in tutti i giorni e a tutte le ore la casa Wititterly si sarebbe sentita onorata di riceverli sotto il suo tetto. Che essi vi andassero al loro piacimento. Che vi desinassero un giorno, vi cenassero il giorno dopo, vi desinassero di nuovo il seguente, vi fosse un continuo andirivieni, che i Wititterly e gli altri si unissero per andare insieme a teatri e a feste e che si incontrassero per caso nelle passeggiate, che in tutte queste occasioni la signorina Nickleby fosse esposta alla costante e spietata persecuzione del baronetto Mulberry Hawk, il quale cominciava allora a sentire che la sua reputazione, anche nel giudizio dei due suoi dipendenti, dipendeva dalla agognata, trionfale vittoria sull'orgoglio di Caterina, che essa non avesse intervalli di pace o di riposo, salvo in quelle ore che se ne poteva rimanere solinga in camera sua a piangere sulle prove del giorno, Tutto questo non fu che la conseguenza che naturalmente scaturì dai bene architettati piani del baronetto Malberry e dall'abile esecuzione dei suoi ausiliari Pike e Pluck. Si continuò così per una quindicina. Anche i più sciocchi e tondi avrebbero potuto comprendere in un solo colloquio che il pari Verisoft, benché fosse pari, e il baronetto Mulberry Hawk, benché fosse baronetto, non erano adatti alla buona compagnia, e certo non tali per abitudini, maniere, gusti o conversazioni da risplendere con qualche lustro in una riunione di signore. Ma alla signora Wititterly i loro due titoli erano più che sufficienti. La rozzezza in essi diventava spirito, la volgarità si rammorbidiva fin nella più affascinante bizzarria, l'insolenza assumeva l'aspetto di una disinvolta mancanza di riserva, particolare qualità di quanti avevano la bella fortuna di vivere nel gran mondo. Se la padrona dava tale interpretazione alla condotta dei suoi nuovi amici, che poteva allegare contro di loro la damigella di compagnia? Se essi solevano comportarsi così liberamente verso la padrona di casa, con quanta maggiore libertà non potevano comportarsi contro la dipendente salariata? Né questo fu tutto. A misura che l'odioso baronetto Mulberry Hawk si mostrava meno riservato di fronte a Caterina, la signora Wititterly diventava gelosa delle più forti attrattive della signorina Nickleby. Se un simile sentimento avesse avuto l'effetto di farla bandire dal salotto nell'ora che si raccoglieva l'eletta compagnia, Caterina ne sarebbe stata lieta e felice, ma disgraziatamente per lei, essa aveva quella grazia ingenita e quella vera nobiltà di modi e tutte quelle vaghe doti che danno il più gran fascino alla compagnia femminile. Doti che, se risultavano preziose dovunque, riuscivano ancora più preziose ove la padrona di casa era una semplice bambola animata. La conseguenza ne fu che Caterina ebbe la doppia mortificazione di essere una parte indispensabile del circolo formato dal baronetto Mulberry e dai suoi amici, e di trovarsi esposta appunto perciò, dopo che se ne erano andati, a tutto il malumore e ai capricci della signora Wititterly. Fu così che si sentì assolutamente e completamente infelice. La signora Wititterly non aveva mai buttato la maschera riguardo al baronetto Mulberry, ma quando era più del solito stizzita lo attribuiva, come fanno talvolta le donne, a una indisposizione nervosa. Come la terribile idea però che il pari Verisoft fosse anche lui alquanto preso di Caterina e che lei, signora Wititterly, venisse ad essere un personaggio secondario, si fece pian piano strada nella mente della donna e si sviluppò gradatamente, essa si sentì invasa da un gran flutto della più alta e virtuosa indignazione. Estimò suo dovere, da donna maritata e da morale colonna della società, di far senza indugio cenno della cosa a quella ragazza. Quindi la signora Wititterly cominciò il suo lavoro la mattina seguente, durante una pausa della lettura del romanzo. «Signorina Nickleby», disse la signora Wititterly, «io desidero parlarvi seriamente. Me ne dispiace, parola d'onore, me ne dispiace molto, ma non posso far diversamente, signorina Nickleby». A questo punto la signora Wititterly scosse la testa, non irosamente, ma virtuosamente, e notò, con qualche indizio di eccitazione, che temeva le ritornasse la palpitazione di cuore. «La vostra condotta, signorina Nickleby», ripeté la donna, «non mi piace affatto, non mi piace affatto. Veramente ardo dal desiderio di vedervi riuscir bene». Ma potete essere più che certa, signorina Nickleby, che se continuerete allo stesso modo, finirete male. Signora, esclamò orgogliosamente Caterina, non m'agitate parlandomi a codesto modo, signorina Nickleby, non m'agitate, disse la signora Wititterly con qualche veemenza, se non volete costringermi a suonare il campanello. Caterina la guardò, ma non rispose. Non è necessario credere, riprese la signora Wititterly, che guardandomi a quel modo, signorina Nickleby, mi impedirete di dirvi ciò che ho in animo di dirvi. Non è necessario scoccarmi quelle occhiate, disse la signora Wititterly con un improvviso scoppio di stizza. Io non sono il baronetto Mulberry e neppure il pari Federico Verisoft, signorina Nickleby, tantomeno il signor Pike o il signor Pluck. Caterina la guardò di nuovo, ma con minore fermezza di prima, e poggiando il gomito al tavolino, si coprì con la mano gli occhi. Se si fossero fatte simili cose quando io ero ragazza, disse la signora Wititterly, questo, sia detto incidentalmente, si doveva riferire a non poco tempo prima, immagino che non si sarebbero credute. Immagino di no, mormorò Caterina. Non credo che nessuno le crederebbe, senza saper veramente ciò che io sono condannata a sopportare. Non parlatemi di essere condannata a sopportare, per favore, signorina Nickleby, disse la signora Wititterly con un'acutezza di tono addirittura sorprendente in una invalida così grave. Non voglio che mi si risponda, signorina Nickleby. Non sono avvezza a sentirmi rispondere, né lo permetterò neppure un istante. Avete inteso? Aggiunse, attendendo, con evidente incoerenza, una risposta. Ho inteso, signora, rispose Caterina con sorpresa, con maggior sorpresa che io non sappia dire. Io vi ho sempre considerata una fanciulla molto bene educata per la vostra condizione sociale, disse la signora Wititterly. E siccome siete di aspetto sano e linda nella vostra acconciatura e nel resto, mi sono interessata di voi, come ancora faccio, giudicando in certo modo di doverlo a quella rispettabile vecchia di vostra madre. Per queste ragioni, signorina Nickleby, debbo dirvi una volta per sempre, pregandovi di ricordarvi ciò che vi dico, che io debbo chiedervi di modificare subito la vostra troppo libera condotta di fronte ai gentiluomini che vengono qui. Non è affatto conveniente, disse la signora Wititterly, chiudendo i casti occhi mentre parlava. È indecente, assolutamente indecente. Ah, esclamò Caterina guardando in alto e congiungendo le mani. È una crudeltà troppo dura da sopportare. Non è abbastanza aver sofferto come ho sofferto notte e giorno. Non è abbastanza che io debba essere decaduta nella mia stessa stima per la vergogna di essere stata messa a contatto di simil gente, ma debbo anche essere esposta a questa accusa ingiusta e infondata. Voi avrete la bontà di ricordare, signorina Nickleby, disse la signora Wititterly, che quando usate vocaboli quali ingiusta e infondata, in realtà voi mi accusate di dire delle falsità. Sì, disse Caterina con onesta indignazione. Se fate questa accusa per vostro impulso o sotto la spinta di altri, per me è tutt'una. Io dico che è vilmente, grossolanamente, volutamente falsa. È possibile, esclamò Caterina, che una donna abbia potuto starmi vicina e non aver visto l'infelicità inflittami da quella gente. È possibile che voi, signora, siate stata presente e non abbiate osservato l'oltraggiosa libertà che appare in ogni loro sguardo? È possibile che vi sia sfuggito che questi libertini, nel loro massimo disprezzo per voi e senza alcun riguardo della buona educazione e quasi della decenza, non hanno avuto che uno scopo nel venire qui, il raggiungimento dei loro disegni su una ragazza orfana e sola, la quale, senza questa confessione umiliante, avrebbe potuto sperare di ricevere da una donna, tanto più vecchia di lei, un po' di protezione e di simpatia femminile? Non posso crederlo. Se avesse avuto anche una minima conoscenza del mondo, la povera Caterina non si sarebbe avventurata, pur nell'eccitazione che l'aveva invasa, in un'uscita così poco giudiziosa, il cui effetto fu ciò che un osservatore più esperto avrebbe preveduto. La signora Wititterly ricevé l'attacco alla sua veracità con calma esemplare e ascoltò con fortezza più che eroica il racconto delle sofferenze di Caterina. Ma dopo che questa ebbe accennato al nessun riguardo che avevano per la signora Wititterly i suoi eleganti ospiti, questa mostrò una gran commozione e il colpo fu appena seguito dall'osservazione sulla sua età che s'abbandonò all'indietro sul canapè, cacciando lugubri strilli. «Che c'è?» esclamò il signor Wititterly entrando con un salto nella stanza. «Cielo! Che veggo! Giulia! 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 Guardami, vita mia, guardami!» Ma Giulia teneva con gran pertinacia gli occhi bassi e strillava più forte ancora. Così il signor Wititterly suonò il campanello e si mise a danzare frenetico intorno al canapè sul quale giaceva la signora Wititterly, invocando continuamente il baronetto Tamley Snuffim e domandando sempre una spiegazione della scena che aveva dinanzi agli occhi. «Corri a chiamare il baronetto Tamley!» esclamò il signor Wititterly minacciando coi due pugni il paggio. «Lo sapevo, signorina Nickleby!» disse girando gli occhi intorno con un'aria di melanconico trionfo. «Tutti questi ricevimenti l'hanno oppressa. Questa è una donna tutta anima, sapete, in ogni sua parte». Con questa assicurazione il signor Wititterly sollevò la salma prostrata della signora Wititterly e la portò di peso a letto. Caterina attese che il baronetto Tamley Snuffim avesse fatto la sua visita e poi andò a informarsi, riportandone la risposta che, per la speciale intercessione di una provvidenza misericordiosa, Così disse il baronetto Tamley. La signora Whittaker si era addormentata. Quindi Caterina si vestì in fretta per uscire e, dopo aver detto che sarebbe ritornata dopo un paio d'ore, accelerò il passo verso la casa dello zio. Era stata una buona giornata per Rodolfo Nickleby, una giornata veramente fortunata. E mentre egli passeggiava su e giù nello studio con le mani congiunte sul dorso, addizionando mentalmente tutte le cifre che aveva raccolte o avrebbe raccolte dagli affari fatti fin dalla mattina presto, aveva la bocca atteggiata a un duro, grave sorriso, mentre la fermezza delle linee e delle curve che lo formavano, insieme con l'astuto sguardo del freddo occhio scintillante, sembrava dire che se fosse ancora occorso qualche altro maneggio per aumentare i suoi lucri, ne avrebbe trovati a suo agio. «Benissimo!» disse Rodolfo, alludendo senza dubbio a certo atto del giorno. «Lui sfida l'usuraio? Lui? Bene, vedremo. L'onestà è la migliore politica, è vero? Proveremo anche questo!» Si fermò e poi si rimise a passeggiare. «Lui è contento?» disse Rodolfo, rammorbidendosi in un sorriso, «di mettere il suo carattere e la sua condotta ben noti contro il denaro. Sozzura, come egli la chiama. Che idiota deve essere! Sozzura anche, sozzura!» «Chi è?» «Io», disse Newman Noakes, mettendo entro il capo. «Vostra nipote». «Che c'è?» chiese vivamente Rodolfo. «È qui, qui!» Newman Noakes accennò col capo verso il proprio bugigattolo, per dire che aspettava lì. «Che cosa vuole?» disse Rodolfo. «Non so», soggiunse Newman. «Debbo domandare?» aggiunse subito. «No», rispose Rodolfo. «Falla entrare. Un momento». Egli mise subito via uno scrigno con lucchetto che era sul tavolino e vi sostituì una borsa vuota. «Ecco», disse Rodolfo, «ora può entrare». Newman, con un tristo sorriso a questa manovra, fece cenno alla signorina di entrare e, dopo aver preso una sedia per lei, si ritirò, dando, mentre usciva lentamente, uno sguardo furtivo a Rodolfo. «Bene», disse Rodolfo abbastanza brusco, ma pure con più gentilezza nei modi di quanta ne avrebbe mostrata verso chiunque. «Bene, mia cara, che c'è?» Caterina levò gli occhi che erano pieni di lacrime e, con uno sforzo per dominare la propria commozione, tentò di parlare, ma invano. Così, abbassando di nuovo il capo, rimase in silenzio. Il viso di lei era nascosto all'occhio di Rodolfo, ma egli poté capire che piangeva. «Posso indovinarne la causa», pensò Rodolfo dopo averla guardata qualche poco in silenzio. «Posso indovinarne la causa». «Bene, bene», pensava Rodolfo per il momento affatto sconcertato nell'atto che guardava l'angoscia della bella nipote. «Dov'è il male? Nient'altro che un po' di lacrime, ed è un'eccellente lezione per lei, un'eccellente lezione». «Che c'è?» domandò Rodolfo tirando una sedia di fronte a lei e sedendovisi. Egli fu piuttosto sorpreso dalla improvvisa fermezza con la quale Caterina levò gli occhi e gli rispose. «Quel che mi porta a voi, zio», essa disse, «vi dovrebbe far arrossire e ardere a udirlo, come fa con me a dirlo. Sono stata ingiuriata. I miei sentimenti sono stati oltraggiati, vilipesi, feriti senza rimedio, e dai vostri amici». «I miei amici!» esclamò con gravità Rodolfo. «Io non ho amici, fanciulla mia». «Dalle persone che ho visto qui, allora», rispose vivamente Caterina. «Se non erano amici vostri e voi sapevate ciò che erano, ah, tanta più vergogna per voi per avermi portata nella loro compagnia. Avermi assoggettata a ciò a cui fui esposta qui, per un'avventata fiducia o un'imperfetta conoscenza dei vostri ospiti, sarebbe stato in qualche modo scusabile. Ma se lo faceste, come credo ora che lo faceste, conoscendoli bene, fu una cosa crudelissima e vile». Rodolfo si trasse indietro assolutamente stupito a questo franco discorso e mirò col suo sguardo più grave Caterina. Ma essa lo sostenne orgogliosa e ferma e, benché avesse il volto pallidissimo, apparve più nobile e bella e più illuminata, così per dire, di quanto mai gli fosse apparsa. «Veggo che in te v'è un po' del sangue di quel ragazzo», disse Rodolfo parlando nel suo tono più rauco, perché qualche riflesso che lampeggiava negli occhi della fanciulla gli rammentò Nicola nell'ultimo loro incontro. «M'auguro che vi sia», rispose Caterina. «Sarei orgogliosa di saperlo. Io sono giovane, zio, e tutte le difficoltà e le miserie della mia condizione lo hanno sedato, ma io Sono stata trafitta oggi in maniera insopportabile e già che sono la figlia di vostro fratello, ne nasca ciò che vuole, non sopporterò più a lungo questi insulti. Quali insulti? Domandò vivamente Rodolfo. Ricordatevi ciò che avvenne qui e domandatevelo voi stesso, rispose Caterina facendosi di fuoco. Zio, voi dovete, son certa che mi libererete dalla bassa e vergognosa compagnia in cui ora mi trovo. Non intendo, disse Caterina avvicinandosi rapidamente al vecchio e mettendogli un braccio sulla spalla. Non intendo essere collerica e violenta. Vi chiedo perdono se sono parsa accalorata, caro zio, e... Ma voi non sapete che cosa ho sofferto, davvero non lo sapete. Voi non potete dire che cosa sia il cuore di una ragazza, ma se vi dico che mi sento infelice e che il cuore mi si sta infrangendo, sono certa che mi aiuterete. Sono certa, sono sicura che lo farete. Rodolfo la guardò per un istante, poi volse il capo e batté inquieto il piede a terra. Ho sopportato giorno per giorno, disse Caterina piegandosi su di lui e timidamente mettendo la mano in quella di lui. Nella speranza che sarebbe cessata questa persecuzione, ho sopportato giorno per giorno, costretta ad assumere la parvenza della gioia quando ero più infelice. Non ho avuto un amico, un consigliere, un protettore. La mamma crede che quelli siano della gente rispettabile, ricca e onorata. E come posso io? Come posso disingannarla quando è così felice di queste piccole illusioni che sono la sua sola felicità? La donna con cui voi mi metteste non è la persona alla quale io potrei confidar cose di tanta delicatezza e io sono ricorsa finalmente a voi, il solo amico che ho sotto mano, quasi l'unico che ho al mondo, supplicandovi e implorandovi d'aiutarmi. In che modo posso io aiutarvi, ragazza mia? Disse Rodolfo levandosi dalla sedia e passeggiando su e giù per la stanza nel suo solito atteggiamento. Voi avete qualche autorità su uno di quei signori, lo so. Soggiunse Caterina energicamente. Una vostra parola non li indurrebbe a desistere dalla loro triste condotta? No, disse Rodolfo voltandosi improvvisamente. Almeno quella parola non potrei dirla se volessi. Non potreste dirla? No, disse Rodolfo arrestandosi e congiungendo le mani con più forza sul dorso. Non potrei dirla. Caterina si ritrasse d'un paio di passi e lo guardò come dubitando di aver bene udito. Noi siamo in rapporti d'affari, disse Rodolfo, equilibrandosi alternamente sulla punta dei piedi e sui tacchi e guardando freddamente nel viso della nipote. In rapporti d'affari e non posso turbarli. Dopotutto, di che si tratta? Dobbiamo tutti sopportare le nostre pene e questa è una delle tue. Alcune ragazze sarebbero orgogliose di avere ai piedi simili spasimanti. Orgogliose, disse Caterina. Non dico, soggiunse Rodolfo levando l'indice, che tu non faccia bene a disprezzarli. Tu in questo mostri del buon senso e fin dal principio sapevo che l'avresti mostrato. Bene, in ogni altro rispetto tu non hai nulla da lagnarti, non hai molto da sopportare. Se quel giovane pari ti pedina e ti bisbiglia all'orecchio le sue inane stupidità, che ti importa? È una passione disonorevole. Tal sia, non durerà a lungo. Spunterà un giorno qualche altra attrattiva e tu sarai liberata. Frattanto, interruppe Caterina, accesa d'onesto orgoglio e di sdegno, io debbo essere lo scherno del mio sesso e il balocco dell'altro, giustamente condannata da tutte le donne per bene e disprezzata da tutti gli uomini onesti e onorati, degradata innanzi a me stessa, avvilita innanzi a chiunque posi l'occhio su di me. No, anche se debbo scarnirmi le dita, anche se debbo essere costretta al lavoro più grossolano e più duro. Non mi fraintendete, io non vi farò fare una cattiva figura. Rimarrò nella casa in cui mi avete messa finché avrò il diritto di lasciarla secondo i termini del contratto. Ma sappiate che quella gente non la vedrò più. E quando me ne andrò, mi nasconderò da loro e da voi e sforzandomi di mantenere mia madre lavorando accanitamente, vivrò almeno in pace, confidando in Dio che mi aiuterà. Con queste parole, agitando la mano, uscì di lì, lasciando Rodolfo Nickleby immobile come una statua. La sorpresa con cui Caterina, chiudendo la porta della stanza, vide da un lato Newman Noggs star ritto impalato in una nicchia del muro come uno spauracchio o un Guy Fawkes messo a riposare per l'inverno, le fece quasi cacciare un grido di paura. Ma come scorse Newman che si metteva un dito alle labbra, ebbe la forza di spirito di frenarsi. «Non piangete!» disse Newman sbucando dal suo rifugio. «Non piangete, non piangete!» Due goccioloni intanto scorrevano sul viso di Newman mentre diceva così. Comprendo com'è, disse il povero Noakes, cavando di tasca una specie di vecchio strofinaccio e asciugando gli occhi di Caterina con la stessa gentilezza che avrebbe usata con una bambina. Voi ora cedete a un sentimento di debolezza. Sì, benissimo, è giusto e non posso rimproverarvi. Avete fatto bene a non mostrarvi debole con lui. Sì. Ah, sì, poverina. Con queste sconnesse esclamazioni si asciugò anche lui gli occhi col summenzionato strofinaccio e, trascinandosi fino all'uscio, l'aprì per lasciarla uscire. Non piangete più, bisbigliò Newman. Vi rivedrò presto, ah! E vi rivedrà anche qualche altro, sì, oh! Dio vi benedica, rispose Caterina uscendo in fretta. Dio vi benedica. Benedica anche voi, soggiunse Newman, socchiudendo di nuovo la porta. Ah, oh! E Newman Noakes riaprì la porta per fare un cenno di allegria e ridere e richiuderla e scuotere lugubremente il capo e piangere. Rodolfo rimase nello stesso atteggiamento finché non sentì il rumore della porta che si chiudeva e allora si strinse nelle spalle e dopo un po' di giri nella stanza, frettolosi i primi, gli altri più lenti, mentre si andava raccogliendo, si sedette innanzi alla scrivania. È uno di quei problemi della natura umana che possono essere indicati, ma non risolti. Benché Rodolfo in quel momento non sentisse alcun rimorso per la sua condotta verso l'innocente e coraggiosa fanciulla, benché il libertinaggio dei suoi clienti avesse fatto ciò che precisamente egli si aspettava, precisamente ciò che più desiderava e precisamente ciò che gli ridondava a maggior vantaggio, sentì per loro, nell'imo fondo dell'anima, un movimento d'odio. Oibò! Disse Rodolfo guardando accigliato in giro e minacciando col pugno i visi dei due dissoluti che vedeva con l'immaginazione. Me la pagherete! Ah, me la pagherete! Mentre l'usuraio si volgeva per consolarsi ai suoi registri e alle sue carte, avveniva una rappresentazione fuori dalla porta del suo gabinetto che, se avesse potuto presenziare, gli avrebbe cagionato non poca sorpresa. Di essa l'unico attore era Newman Noakes, che se ne stava a poca distanza dalla porta, di fronte, e con le maniche rimboccate fino ai polsi, assestava i più vigorosi, scientifici e solenni pugni all'aria in giro. Questa, a prima vista, sarebbe semplicemente parsa una saggia esercitazione in un uomo d'abitudini sedentarie che mirasse allo scopo di allargarsi i polmoni e rafforzarsi i muscoli delle braccia. Ma l'intensa passione e la gioia dipinte sulla faccia di Newman Noakes, sparsa di sudore, la sorprendente energia con la quale egli dirigeva una serie continua di colpi verso un pannello dell'uscio alto più di 5 piedi da terra e seguitava senza un istante di stanchezza e con la maggiore perseveranza, avrebbero sufficientemente spiegato all'osservatore attento che il pugilista, nella sua immaginazione, picchiava di santa ragione, dal lasciarlo morto, il regolatore e dominatore della propria persona fisica. Signor Rodolfo Nickleby.